al telefono con noi Francesco Cirillo. Ciao Francesco.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E allora, La fabbrica dei veleni, questo libro che hai scritto insieme a Luigi Pacchiano, ex operaio della Marlane Marzotto, fabbrica di Praia a Mare, fabbrica che ha prodotto una quantità incredibile di morte, coinvolti chiaramente gli operai che ci lavoravano, una lista che insomma oscilla sicuramente oltre le 100 persone,
sì,
si dice
fatto.
107, ma potrebbero anche essere 150,
sì. No, sicuramente.
Insomma, io partirei, Francesco, dall'inizio di questa storia, perché insomma è stato importantissimo il fatto che gli operai che si accorsero insomma delle manifestazioni nocive, insomma stando a contatto con le lavorazioni tossiche dei reparti della Marlane Marzotto, inascoltati dal livello istituzionale, sindacale, da chiunque, si rivolsero all'unico comitato che diede ascolto a questi allarmi, il comitato Rischio Zero, insomma, sì. Si riuniva a Scalea. Ecco, raccontacela da lì, proprio perché è esemplare il percorso di questa storia, laddove insomma evidentemente soltanto così a livello di base, quantomeno all'inizio, si è riusciti a puntare i piedi e avviare un percorso che poi ha portato a quella che sarà l'apertura del processo del prossimo 19 aprile.
Sì. In effetti diciamo che la Marlane Marzotto aveva costruito un sistema, no? Un sistema che appunto era quello di guardarsi le spalle uno con l'altro. Allora, per esempio, i sindacati ufficiali all'interno della Marzotto, CGIL, CISL e GUIL, che erano quelli che appunto avrebbero dovuto tutelare i lavoratori, si erano presi l'indotto che questa fabbrica produceva, quindi erano loro che gestivano l'indotto esterno della fabbrica, e quindi i segretari del sindacato, delle tre organizzazioni sindacali, gestivano questo indotto. I sindaci espressi al comune di Praia a Mare erano sindaci che sono venuti dalla Marlane, lavoravano nella Marlane, erano sindacalisti oppure impiegati, quindi per 3 anni di seguito è stato eletto un sindaco che si chiama Antonio Praticò, che era anche consigliere provinciale del PD, che è stato anche capogruppo del PD alla provincia di Cosenza, e lui per 3 anni ha fatto il sindaco. Poi dopo 3 anni, siccome non poteva essere più rieletto, ha eletto il fratello, ha fatto eleggere il fratello, e lui era assessore. Poi l'opposizione a lui era il perito chimico della fabbrica, Lo Monaco, che è l'attuale sindaco, il quale gli faceva la lotta esterna, e poi è stato eletto lui. Quindi 5 sindaci, espressione della Marlane. Quindi questo che cosa ha voluto dire? Le istituzioni nella loro completezza controllavano tutto, quindi poi immaginiamo pure in un paesino di 4.000 abitanti della Calabria, già di per sé senza lavoro, senza niente, avere un posto di lavoro all'interno di una fabbrica come quella voleva dire tantissimo, per cui si era creato appunto questo sistema di paura da parte degli operai, che non avevano nessuna possibilità istituzionale di essere garantiti. E appunto quindi loro hanno cercato di rompere questa cosa, quindi intanto auto-organizzandosi e trovando un piccolo sindacato che era lo SLAI COBAS, che appunto gli dette una minima organizzazione fra di loro, però non che c'è, cioè, giusto una piccola copertura dal punto di vista organizzativo. Quindi gli operai hanno cominciato piano piano a organizzarsi fra di loro, riuscendo ad arrivare anche a un numero considerevole di una 50 di iscritti. E poi appunto, siccome esternamente a Praia non esisteva una, diciamo, partiti che potessero aiutarli, perché appunto i partiti facevano parte di quel sistema, si rivolsero a noi che avevamo questa sede a Scalea, quindi vicino a Praia, dove ci riunivamo una volta alla settimana per discutere dei problemi ambientali. E un giorno si presentarono questo gruppetto di operai che ci raccontarono questa storia, che anche per noi fu una storia incredibile, terribile, sapere appunto che in una fabbrica morivano come mosche operai in continuazione, insomma. Quindi i racconti poi che facevano questi operai erano racconti terribili di malati di tumore, di donne e uomini, insomma, che giravano gli ospedali non solo della Calabria ma di tutta Italia, insomma, per cercare di guarire. Quindi da lì abbiamo cominciato a fare un'inchiesta, quindi un'inchiesta che è venuta proprio dal basso, cioè proprio che è nata con gli operai e con questo manipolo di militanti ambientalisti, che appunto abbiamo cominciato a girare, ad andare a parlare con questi operai, ad andare a parlare con i malati di tumore, ad andare a parlare con testimoni che piano piano cominciavano a dire qualcosa. L'abbiamo anche dovuta estorcere, diciamo, registrando di nascosto delle cose, poi portandolo ai carabinieri, insomma. Quindi un lavoro che in effetti forse è unico in Italia, che ha portato a trovare un PM che ha cominciato a credere a queste cose e che quindi ha cominciato a ordinare di fare inchiesta anche da parte della procura. Però tre volte questa inchiesta che era partita, per tre volte è stata archiviata. Quindi, cioè, i contropoteri poi avevano anche la possibilità di intervenire all'interno della procura e arrivare a delle archiviazioni. E dopo la terza archiviazione, la quarta inchiesta, che è stata aperta dalla PM Laura e da questo procuratore nuovo che era arrivato a Paola, che si chiama Giordano Bruno, e che appunto invece ha voluto a tutti i costi che questa inchiesta andasse avanti, e finalmente arrivare alle udienze preliminari, che sono iniziate a marzo dell'anno scorso e che hanno portato finalmente al rinvio a giudizio di 13 dirigenti della fabbrica, tra le quali il capo dei capi, che era Marzotto, il sindaco, che era perito chimico, e altri dirigenti della fabbrica per dei reati abbastanza gravi, cioè l'omicidio plurimo aggravato, il disastro ambientale interno ed esterno, il dolo eventuale, insomma. Quindi diciamo che ci sono degli elementi abbastanza forti e gravi che possono arrivare a una condanna, speriamo, insomma, abbastanza grave, e a un risarcimento anche alle parti civili. Io ieri con Luigi Pacchiano, appunto questo ex operaio della Marlane, che per fortuna è sopravvissuto, ma anche lui con un tumore alla vescica, che lotta e che nonostante questo tumore gira in Italia, è venuto con me a presentare il libro a Schio, siamo andati a proprio nel regno di Marzotto, a Valdagno a presentare il libro, siamo andati a Milano, siamo stati a Napoli, a Cosenza, stiamo girando, insomma. E Luigi, con la sua, nonostante la sua malattia, vuole essere sempre presente perché vuole raccontare, vuole dire le cose. Ieri siamo stati di nuovo in procura insieme per consegnare una testimonianza videoregistrata, che abbiamo anche messa nel libro, di un operaio, appunto, che si è autoaccusato di aver sepolto all'interno dell'area della fabbrica, aver sepolto materiale tossico che appunto questa fabbrica produceva. Questo è il segnale di una rottura che si è creata appunto nell'ambito appunto degli operai, ma anche di questa omertà che si era creata, questa paura di non dire le cose per appunto temendo rappresaglie da parte del potere, da parte dei sindaci, da parte dei sindacati.
Insomma, il quadro che ci hai descritto è particolarmente desolante, Francesco, perché davvero, insomma, tutti quanti i poteri a livello locale, insomma, erano di fatto in combutta per consentire al gruppo Marzotto.
Ma difatti la Marlane di Praia potrebbe essere proprio la metafora dell'intervento capitalista e statale nel sud, cioè un intervento di personaggi del nord in maggioranza che sono arrivati nel sud, che hanno portato posti di lavoro sicuramente, però aprendo appunto schiavitù, aprendo appunto progettualità che non erano verso il sud ma verso loro stessi e verso i finanziamenti avuti dalle varie casse del mezzogiorno, perché tutte queste fabbriche, poi specialmente queste fabbriche tessili aperte negli anni 60 dai Rivetti, dai Marzotto, dalla Lanerossi, dalla Eni pure, e quindi dalle partecipazioni statali, tutti questi interventi che sono avvenuti nel sud sono stati tutti trasferiti tra il 90 e adesso tutti nei paesi dell'est, quindi cioè tutta questa gente si è arricchita portando nel sud macchinarie, prendendo finanziamenti statali, e poi ha continuato ad arricchirsi abbandonando tutte le strutture che loro avevano costruito nel sud e portarsele nei paesi dell'est. Per esempio la Marlane adesso integralmente esiste in un vicino Praga, insomma, è in Lituania. Quindi loro continuano a lavorare nei paesi dell'est grazie ai processi di globalizzazione, però con i soldi pubblici partiti dall'Italia.
Insomma, a completamento poi delle forze che hanno giocato un ruolo essenziale in questa vicenda, giova anche ricordare che c'erano le strutture sanitarie, i medici che non sono mai intervenuti,
sì,
le stesse
esatto.
ASL che sembrava esatto. Insomma non fossero al corrente di nulla. Tra l'altro però invece su quest'ultime cose che dicevi, Francesco, sono molto importanti perché ci dimostrano quanto spesso, visto che lo hai detto anche tu, no, il ricatto alla fine qual è in questi occasioni? È chiaramente quello del lavoro, e spesso induce anche le persone che diciamo sono costrette a subire
certo.
condizioni di lavoro
sì,
di quel tipo
sì.
e anche ad ammalarsi, a rifiutare l'idea che lo stabilimento in questione che dà loro lavoro debba essere chiuso per preservarli dal punto di vista della salute. È un aspetto importante perché poi alla fine, come dicevi anche tu, i padroni insomma non aspettano nulla poi per far fagotto e andarsene, e diventa a quel punto ancora più insopportabile il fatto che spesso siamo anche noi a non riuscire a avere il coraggio di mettere in mora il capitale e le sue forze
sì.
quantomeno laddove insomma obiettivamente producono morte, quantunque la producano morte in ogni caso, basti pensare allo sfruttamento buono e semplice che c'è del lavoro insomma. Ma questo lo dico perché oggi ancora viviamo tantissime situazioni di questo tipo, basti pensare all'Ilva, a Taranto, no? A
sì,
volte sono gli stessi operai che tendono a opporsi a una scelta definitiva rispetto a quel sito. La vostra battaglia è importante anche per situazioni che ancora oggi viviamo, no?
Esatto, sì.
Rispetto invece poi a le questioni specifiche, beh, è abbastanza curioso in un modo o nell'altro il processo si regge anche su un particolare, no? I dirigenti di questa azienda somministravano del latte agli operai
sì.
dicendo che
sì.
bevendolo sarebbero stati
davano una busta di mezzo litro di latte agli operai ogni giorno, e dicevano che questo latte li avrebbe preservati dai fumi, perché praticamente la Marlane usava dei coloranti per colorare maglioni e anche le divise dell'esercito. Al 60% colorava le divise dell'esercito italiano e al 40% gli arrivavano dei maglioni di ditte importanti, anche molto, molto conosciute, appunto coloravano questi maglioni. I coloranti che venivano, queste lane venivano messe in alcune vasche, queste vasche praticamente producevano questi vapori, questi fumi che invadevano tutto l'ambiente, che non era diviso per settori, ma era un ambiente unico, e quindi questi fumi invadevano tutta la fabbrica, che appunto gli operai delle volte, quando arrivavano i turni successivi a quelli della mattina, dicevano: oggi c'è nebbia in Valpadana, dicevano proprio questa battuta tutti quanti, perché appunto trovavano tutto lo stabilimento invaso dai fumi. Poi in più loro usavano dei telai per che poi questi telai vengono usati anche in altre fabbriche d'Italia, insomma, e questo diciamo questa cosa potrebbe servire anche ad altri operai di piccole aziende tessili di fare attenzione su questo elemento, cioè tutti i telai delle tessiture hanno dei freni, questi freni praticamente sono all'amianto, per cui quando si frena per fermare diciamo una tessitura, il frenaggio ti produce la polvere d'amianto. Questa polvere d'amianto si deposita sui telai, si deposita un po' in giro, e loro, questi operai, spesso per pulire da questa polvere usavano degli spruzzatori d'aria, e questi spruzzatori d'aria chiaramente poi diffondevano questa polvere d'amianto in tutto il reparto, e questi telai sono usati, sappiamo, l'abbiamo saputo quando siamo stati a Schio, dove appunto abbiamo fatto questa presentazione, dove sono venuti anche diversi operai di fabbriche anche della stessa Marzotto, appunto ci hanno detto che questi telai vengono ancora usati, e quindi si muore anche di amianto.
Senti Francesco, una cosa è certa, che nella provincia di Cosenza i tumori sono in costante ascesa, e questo allarme si nota ancora oggi, no?
Sì, no, perché in effetti un po' tutta la Calabria è stata usata anche come discarica di veleni tossici, e un po' in tutte le zone. Allora, questa storia della Marlana da una parte è una storia di operai, ma è anche una storia di veleni tossici che sono stati interrati nello stesso terreno dell'area Marlana, che sono state trovate, è stato trovato addirittura il cromo 6 esavalente, che veniva fuori appunto dalle lavorazioni tossiche, è stato trovato dal nucleo del NOE, e appunto è questo che ha determinato l'inchiesta e ha determinato anche l'accusa di disastro ambientale esterno. Ma i rifiuti tossici ne sono stati prodotti dalla Pertusola di Crotone, anche lì una fabbrica a partecipazione statale, con tutto quello che ne è conseguito, per quello che ha rappresentato diciamo una classe operaia in una zona rossa come quella di Crotone, adesso chiusa, dismessa, ma anche quella ha prodotto rifiuti tossici, ha prodotto ferriti di zinco che sono stati seppelliti nell'area della Sibarite, ha prodotto dei materiali tossici che sono stati usati da ditte ndranghetiste per costruire fabbricati, scuole, addirittura piazzali della polizia nel Crotonese e nel Regino. E poi la questione delle navi dei veleni e i sotterramenti che sono avvenuti nel fiume Oliva, dove sono stati ritrovati recentemente 100.000 metri cubi di materiale tossico che è stato seppellito in questa zona. Quindi è chiaro che tutto questo ha determinato un allargamento delle malattie tumorali. Qua in Calabria non esistono industrie tipo l'Ilva o tipo Marghera, non esiste niente di questo genere, per cui questo innalzamento di malattie tumorali non può che provenire solo da questo.
Francesco, che dire, fortunatamente insomma tutto questo percorso quantomeno ha messo in piedi una capacità di autotutela, tra l'altro il lavoro che avete prodotto proprio per rendere visibile questa storia è venuto fuori così naturalmente, dato che voi nel corso di tutti questi lunghi anni avete poi avuto modo di accumulare carte, materiale, documentazione, certo, le interviste che sono pubblicate all'interno di questo libro edito per la Coessenza. Perfetto, Francesco, noi sicuramente ti richiameremo anche nelle settimane prossime, quando ci sarà
il 19 aprile, esatto. Stiamo organizzando una grossa mobilitazione, perché vorremmo portare centinaia e centinaia di persone, proprio circondare il tribunale, far capire appunto che c'è una una sensibilità su questo argomento, non solo verranno chiaramente le famiglie che si sono costituite parte civile, ma insomma c'è anche una mobilitazione da parte di associazioni ambientaliste, ma anche della nostra rete difesa del territorio, che su questa questione insomma sta puntando molto.
E allora a risentirci, a presto.
Va benissimo.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Domani potrebbe essere troppo tardi.
Gli interessi di banche e industrie belliche